Allora, io avevo preparato con te delle altre domande, però siccome quando parli di cose nuove mi vengono in mente delle altre domande. Intanto voglio fare un'osservazione. Mi era venuto in mente anche leggendo un libro dove appunto tu racconti l'obiezione simpatica di tuo fratello, no? Non potevi aspettare godertela un po' di più. Allora, non è così, no? Provo a spiegarmi. Da questo libro si capisce benissimo che lei in realtà gode la vita, nel senso che il piacere, come dice Sant'Ignazio, acquista un connotato di eternità, no? Nel momento in cui ha rinunciato a un modo fasullo di possedere. Cioè non è che la vita cristiana è una rinuncia apparente. Mi viene in mente che in realtà è un modo più profondo di possedere le cose. Mi viene in mente un episodio del Vangelo, cioè quando Cristo conosce la Maddalena, chi l'ha conosciuta e posseduta più di lui? Quelli che a poco prezzo se la sono presa, se la sono goduta, no? O lui
Se ti sente Dan
che...
Brown fa un disastro adesso che esce il film, eh?
Ma guarda, io sono stato, ho fatto diverse cose in televisione su questo.
Scherzando,
No,
sono d'accordo con te,
sono
Renato.
stato anche a Saint-Sulpice, a Parigi, eccetera,
Certo.
che sono delle cose proprio delle palle monumentali, ma che peraltro hanno, non sono una cosa da sottovalutare come frutto del mercato, eccetera, anche questo, ma hanno delle radici nell'eresia gnostica, cioè nel rifiuto, come ha detto Padre Cantalamessa proprio il Venerdì Santo dinanzi a Papa Ratzinger, dell'incarnazione di Dio. Non si accetta che Dio si sia incarnato, per cui sia un uomo ma un altro, no? Un uomo più uomo di tutti, ma nello stesso tempo irriducibile alle nostre misure di uomo, no? E per questo allora si deve attribuire l'impossibilità del morire, quindi l'impossibilità del risorgere, si deve attribuire l'avventura con la Maddalena, quindi l'essere fuggito in Francia per far figli e così via, no? Ed è una cosa molto antica, è all'inizio del cristianesimo che si è espressa questa eresia radicale, che è proprio l'eresia delle eresie, no? A
Ma
cui
tu
adesso
sai che,
si dà un sacco di
sì, ma,
peso.
e tu sai che l'Opus Dei, no? Ha deciso come, di aprire le proprie porte, di far entrare le persone, soprattutto in America, per poter visitare le loro sedi, viste che venivano descritte come una setta occulta. Beh, la quantitativa di gente che ha visitato le sedi dell'Opus Dei ed è diventato membro è altissimo. Quindi, alla fine dei conti,
Sì,
tutto
certo,
questo
tutto
sta
coopera,
girando in un
come dice
altro.
Sant'Agostino, tutto coopera al bene e anche il male. Ma ecco, l'altra cosa che mi aveva colpito era che in realtà tu, descrivendo la tua prima confessione, no? E quella frase che hai messo all'inizio, che Dio l'ho messo in un cassetto, non è importante, in realtà descrivi tutto il grande equivoco della modernità, no? E del rapporto con Dio della modernità e di questa pretesa di tenersi sì Dio, ma di considerarlo una questione privata, cioè che è nella formula coniata dal grande filosofo Cornelio Fabbro che descrisse così la modernità con una formula lapidaria: se Dio c'è, forse c'è, magari c'è, però non c'entra. Questa è la grande formula della
Qui io ho preso una
modernità.
frase che mi ero scritta sul mio diario e l'ho riscritta perché di questo che ha detto il Papa, adesso io non voglio parlare sempre del Papa, però riguardo questo, il vostro sostegno all'eredità cristiana può contribuire in maniera significativa alla sconfitta di una cultura oggi diffusa in Europa che relega alla sfera privata e soggettiva le manifestazioni dei propri sentimenti religiosi. Chiunque ha fede vera, sincera, è chiamato a testimoniarla. Questo è quello che ci dice.
D'altra parte questa è anche la grande obiezione che viene fatta a tutto quello che la Chiesa dice che superi il linguaggio strettamente sacramentale, si dice che è un'interferenza, per cui invece di domandarsi se quanto dice la Chiesa con la sua saggezza, avendo fatto esperienza della presenza di Cristo, dice sulla società, su ciò che è buono e male, invece che paragonarsi con questo, si discute e ci si limita a discutere della legittimità. E a volte anche chi dice che la Chiesa ha giusto e buono che parli, si limita a dire che cosa vuole che il Papa dica. Mi spiego, il Papa fa il Papa, no? Quando il Papa, ad esempio, parlava della pace contro la guerra, si dice cosa vuoi che dica il Papa, no? Ed è un modo per cacciare fuori dal proprio cuore quello che invece dovrebbe porre degli interrogativi. Poi non per forza uno assente, ma sicuramente implica il dramma, il nostro dramma, non può essere tenuto fuori con dei discorsi abbastanza puerili di Galateo della politica, come invece si fa spessissimo, o Galateo della politica oppure calcolo di interesse, no? Senza invece entrare nel merito e anche arrivare alla fonte da cui poi scaturiscono giudizi sulla legislazione pubblica, no? Ecco.
Comunque, se io posso dire una cosa,
Sì, qui apposta.
volevo dire perché alla fine dei conti uno, almeno perché io lo rendo più personale, scrivo dei libri simili, perché io voglio presentare questi libri e ne ho fatte di presentazioni da quando è uscito, penso almeno 25, quindi vuol dire molto tempo, molti spostamenti, molta fatica. Perché? Perché io credo profondamente che in questi incontri succeda qualcosa, non a tutti, ma anche se solo a poche persone valeva la pena incontrarsi. Allora, oggi siamo pochi, l'abbiamo detto prima, i cattolici sono una minoranza, però possiamo diventare lievito. Se da questa sera o da un'altra sera delle persone tornano a casa con un cuore cambiato e possono cambiare l'amico, l'amica, il figlio, la mamma, la zia, è stato fatto molto. Io credo nel rapporto con la persona. Non credo in quelli che dicono la conversione di massa. Io credo nel
Certo.
convertire una persona, un cuore, che quel cuore è più importante di tutti, perché potrà convincerne un altro. E io credo che oggi c'è un fortissimo bisogno di questa appartenenza a questo essere cristiani, che è un fatto bellissimo. E con questo nostro Papa, io amavo tantissimo Giovanni Paolo II, sono cresciuta, sono diventata donna, penso che devo a lui parte di questo mio percorso, se non la totalità. Ma questo Papa è il nostro Papa. Questo Papa è un Papa dolce, delicato, intelligente, raffinato, un teologo che sa parlare la lingua del catechismo, un teologo che può parlare ai bambini perché è un puro, un illuminato. Allora, questo Papa va sostenuto perché ha 79 anni. Come si sostiene un Papa? Con la preghiera. Allora, queste sono tutte cose che io, quando le ascoltavo, mi sembravano astruse. Quando qualcuno mi diceva prega e le cose cambiano, io le guardavo e dicevo, ma che prego? Io devo fare. No? Allora, quando uno si converte e ritrova la fede, vuole fare, perché io faccio e posso cambiare. Ecco, molto spesso, se uno fa un atto di umiltà e dice io non è che facendo cambio, io è essendo che posso cambiare, tante cose possono succedere. Devo dire che in questi anni il mio conoscere Maria più da vicino mi ha molto aiutato. Maria intendo la nostra mamma celeste. Ci sono delle pagine che il Papa ha dedicato a Maria che a me hanno commosso. Perché io ho dedicato delle pagine a Maria, a Lourdes, perché Lourdes è un luogo, dopo le devi, perché sono delle cose che toccano il cuore. Ma questo per dire che noi stasera siamo qui perché siamo tutti venuti, perché alla fine, quando si parla di Dio, la gente corre. Perché? Perché anche se è lontana, comunque quel Dio qualcosa a che fare con la nostra vita ce l'ha, nel bene, nel male, lo voglio, non lo voglio. Ma ce l'ha qualche, perché dentro di noi quel seme c'è, l'abbiamo messo, l'abbiamo tappato, l'abbiamo calpestato, l'abbiamo bruciato, oppure gli diamo dell'acqua ogni giorno perché possa crescere. Quindi questi incontri sono importanti, almeno io credo profondamente negli incontri, questo come altri, è lo stare insieme e parlare della nostra fede, ecco, è un
Perché
fatto
la cosa che ti
importante.
aggiungo questo, mi è costretto a pensarlo. Allora, il luogo della conversione è l'istante, cioè è l'adesso in cui si decide tutto. Non è il ricordo del passato o la trepidazione per il futuro, anche se un uomo completo ha tutte e due queste cose in più. Però è l'istante in cui si decide, in cui
Vero.
si dice sì o no. Per questo, quando tu dici è importante incontrarsi, è importante ritrovare insieme alcune parole chiave della vita, no? No, non è formale, ma è sostanziale.
Per esempio, il cardinale Ratzinger diceva sempre, da professore, quando facevo le lezioni ai miei studenti, li vedevo tutti piegati su se stessi che scrivevano e dicevano: "Mamma mia, io non sto toccando il loro cuore". Quando vedeva qualcuno che lasciava la penna, l'aveva colpito. Era quell'attimo che poi si decide di cambiare rotta.
Sì, è così.
È così.
Ascoltami, a un certo punto hai detto una frase, diciamo, poco politicamente corretta. Hai detto: sono un buon bocconcino, e fin qui è politicamente corretta, per il diavolo. E qui non ci siamo. Veramente tu credi all'esistenza di questa creatura, perché lui è una creatura che ti vuole divorare?
Io ci credo profondamente, assolutamente sì. Io so che il diavolo esiste, l'ho incontrato, lo so esattamente, ho combattuto con il diavolo è una tentazione che è spesso lì, e lui detesta un paio di cose, quindi basta incominciare a pregare, basta attaccarsi a un rosario, basta dirgli vattene perché non mi interessi, ma più di una volta, assolutamente sì. Io ho pure dedicato delle pagine a questo.
Prova un po' a dirle queste cose, facciamo una cosa un po'
No,
piano
in
di
più
me.
poi, proprio anche come giornalista, ho dovuto intervistare uno dei più grandi padre Amort, quindi esorcisti che abbiamo, e io mi ricordo, sono stata da lui, dove lui esorcizza proprio nella sua stanzina a Roma, le edizioni San Paolo, con questo
Non a
lettino.
caso padre Amort faceva politica prima di fare l'esorcismo.
Mi ricordo che mi colpì molto entrando nella
Negli
sua
anni 40.
stanzina, a parte questo lettino dove legava i pazienti, di vedere tra i santi Don Bosco, Giovanni Paolo. Dico: "Ma Giovanni Paolo è appena morto. Il diavolo detesta Giovanni Paolo.
Sì, questo lo
Quando
so.
vengono certi indiavolati qui, dicono: "Ci ha rovinato tutto, ma ha rovinato i piani". Lo credo bene che gli ha rovinato i piani Giovanni Paolo. E quindi uno di quelli santi, diciamo beati, servo di Dio oggi si può dire,
Servo di Dio.
che vengono invocati da Padre Amort. Sì, io credo nell'esistenza del diavolo. Spesso, quando tu dici: "Oddio, ma cosa sto facendo? Io sto seguendo Gesù Cristo, ma dov'è Gesù Cristo? Ma di cosa sto facendo? Io voglio le cose concrete, quelle cose che ti danno quella soddisfazione palpabile, quel successo, no? Che sto a perdere tempo dietro le chimere". Ecco, queste sono le tipiche cose del diavolo, no? Che pensi che quello luccica di più perché è oro e ha una sostanza, seppur effimera, ma momentanea. Ecco, queste sono.
Ecco, hai già parlato di Papa Ratzinger, questo nome ha attraversato quasi tutte le nostre frasi, anche le mie. Nel libro dedichi le ultime parti proprio allo straordinario incontro con quest'uomo. Siccome adesso tra l'altro c'è proprio l'anniversario, no? Un anno fa, come ieri, veniva eletto. Puoi raccontare che cosa, anche così, la cosa che ti ha colpito del rapporto con lui, della sua persona, e che cosa secondo te quest'uomo può rappresentare non solo per la Chiesa, ma per l'umanità?
Allora, io devo dire, non mi considero amica di Papa Ratzinger, mi considero de devota, nel
Brava,
senso che.
Cossiga mi ha detto, di un papa possono definirsi amici correttamente, perché lui l'ha incontrato tante volte, però dice: non oso dirlo, i cardinali e compagni di scuola, gli altri
Gli
non
ex presidenti
possono.
della Repubblica.
No, lui dice che non può, non, anche se lui l'ha incontrato tante volte, ha ricevuto lettere e così
Certo.
via, però non osa dirsi tale, per cui è giusto,
Ecco, a me la cosa che ha
è una.
colpito di più dell'allora cardinale Ratzinger, io l'ho visto anche da Papa, però diciamo come l'avevo visto prima, adesso è certamente più difficile, è il modo che lui ti fa sentire. Chiunque tu sia e ti siedi davanti o hai l'opportunità di incontrarlo, è un uomo che ti fa sentire importante, che ti guarda negli occhi, che ti ascolta profondamente. Lui sa ascoltare e questo penso che lo stia dimostrando anche da Papa. Ascolta tantissimo quello che i suoi cardinali hanno da dire. È un uomo del dialogo, è un uomo che non sbatterà mai il pugno sul tavolo, ma cercherà attraverso un'astuta, intelligente azione di convincere quelle persone, di cambiargli la testa e di portarlo sul suo pensiero. Certo, questo prende più tempo, per quello che molti dicevano adesso Ratzinger è diventato papa, farà la rivoluzione, manderà tutti a casa, cambierà tutto. Lui non l'ha fatto, lui si è preso un anno di tempo per verificare la situazione e invece di umiliare tanti cardinali ha aspettato che andassero in pensione. Non c'era bisogno di sradicarli e cambiarli. È uno stile totalmente diverso. È un uomo che ha tolto la tiara dal suo stemma, ma si è messo il canauro e si è fatto fare un nuovo paglio. Quindi io vedo in lui una tradizione, una continuità e un rinnovamento. È un uomo che ci ha spiegato molto bene che il Concilio Vaticano II non è stata una rivoluzione copernicana, ma è stato un rinnovamento nella continuità, azzittendo molti di
Sì,
quelli che,
questo
ecco, lasciamo perdere,
il punto
che
sul
negli ultimi
concilio è stato
anni, e
decisivo.
quindi io
Scusate,
voglio
una
proprio
domanda, è
capire.
vero che tu hai molto a che fare, come mi è stato detto, con la visita di Oriana Fallaci dal Papa?
No, quello io non ho fatto niente, è Paolo Mieli che ha chiamato insistendo più di una
Ed è
volta,
mai
penso, il
stata detta?
portavoce, perché si diceva che Oriana Fallaci stava morendo, tra le altre cose.
Oh, vabbè, non sei stata tu
No, non
il
c'entra
tramite, è stato
assolutamente nulla.
Fisichella allora. Va bene.
Comunque,
C'è una cosa nella tua
parla per il
biografia?
Papa, anche Oriana Fallaci
No, ma
ha visto
certo.
Hans Kunz, ha visto
No,
Habermas,
ma
ha visto la
stavo
parola,
riflettendo
sto per
proprio su
dire,
questa
no?
sua
Parla
libertà.
ancora per il
Il
Papa, un uomo
Papa
libero.
non rende, non ha bisogno di giustificare nessun incontro, perché il Papa in ciascuna persona vede.
Sì, però uno che non conosce il Papa, no? E c'è questo nuovo Papa dove se ne sono detti che è un uomo rigido, che è un Panzerkardinal, che è quello, il difensore della dottrina, che ti castra di qui, che non vuole quello. Ecco, chi non l'ha conosciuto da vicino può avere dei
No.
pregiudizi.
Certo.
Allora, io torno. Chi vuole conoscere Joseph Ratzinger, il nostro Papa, e conoscerlo, non oggi, ma conoscerlo come sacerdote, come vescovo, come cardinale, come uomo, come papa, deve leggere questo libricino. Perché nessuno aveva mai scritto, nessun pontefice, qualcosa sull'amore.
Sì.
Ed è rivoluzionario, è conoscere il cuore del nostro papa. Lui l'ha scritto e l'ha dichiarato per far conoscere questo grande amore che è la base. Quindi ci tira e ci dice: oh, non andate lontano, iniziamo dall'inizio. Da quello che è la verità della nostra fede, Dio è amore, quella è la base, poi parliamo del resto. E quindi
Certo,
io penso,
perfetto.
potrei dire tante cose, aneddoti personali, ma è anche voyeurismo. Penso che
Poi
per
ci
conoscere
sono un po' di
un uomo,
aneddoti personali, ci sono nel libro da qui.
sì,
Per,
quelle che
tra
si
l'altro operato
potevano
medico.
dire, approvate, mettiamo così.
Beh, no, beh, certo, esiste una descrizione giustamente nelle cose.
Anche perché ho paura, Renato,
No,
che
mi
qui sono.
colpisce una cosa, aspetta, nella tua brevissima biografia che c'è nel risvolto di copertina, dai più spazio che a tutte le altre cose a questo: svolge regolare servizio alle piscine del santuario di Notre-Dame-de-Lourdes come ospitaliera. Cioè, è impressionante che uno mette cosa fa, eccetera, in due parole, poi dopo, come connotato decisivo della sua vita, dice questo. Ecco, perché? Perché è così importante? Abbiamo capito che Dio è importante, si è convertita la Madonna, Razi, ma perché Lourdes, no? È
Perché
una cosa in
Lourdes.
più o è al centro della tua esperienza e del punto, come posso dire,
È un punto importante
di
perché io ho
luce forte?
scritto ospitalier e l'ho scritto perché ospitalier è un impegno per la vita. Chi diventa ospitalier di Lourdes e porta una medaglia celeste con San Pietro crocifisso a testa in giù vuol dire che ha promesso in chiesa che servirà i malati al santuario per il resto della sua vita. E quindi per me è una scelta importante
Certo, ma che.
e per me andare a Lourdes è andare dalla mamma. Io quando arrivo a Lourdes mi inginocchio in quella grotta e alzo gli occhi, mi sembra quasi che c'è una finestra e vedo il cielo e capisco tutto. Il mistero diventa così sottile che tutto è chiaro. Ecco, a Lourdes le beatitudini che Gesù ci parla nel Vangelo le vedi con i tuoi occhi.
Ascoltami, uno spirito laico, anzi non laico, ma
Io ho visto crollare gente a
scettico ti
Lourdes, ce ne
direbbe,
sono qualche
non
duno in
sei una
platea, non faccio
visionaria,
nomi, ma
non sei una visionaria, no?
non faccio nomi, ma ci sarebbe qualche duno che lo può dire meglio di me, ecco. Anzi, visto che siamo qua, visto che c'è una cosa così, io vorrei io posso dirlo, ma io sono di parte oramai, perché sono convertita, sono innamorata del Papa, ho scritto i libri, vado a testimoniare, oramai faccio parte.
Sei un bocconcino perfetto per il diavolo.
Però ci sono altri che sono in cammino e piano piano diventeranno ancora più grandi, perché chi si va in cammino molto possibilmente. Quindi io, se voi mi permettete, c'è una persona qua che dirà che non lo vuole fare, ma siccome su un invito è venuta a Lourdes e può parlare da Lourdes, da profana, da qualcuno che vede quella grotta, la Madonna, e dice: oddio, che cos'è Lourdes? Quindi chiedo alla mia amica Marina Salomon di venire un attimo.
Te la sei cercata, sei venuta in prima fila, cioè. Sei arrivata in ritardo facendoti notare da tutti, adesso paghi i pegni.
Marina, ti devi dire qualcosa perché sei venuta a Lourdes. Poi ci sarebbe mio fratello, ma lo lascio.
Costantino, e te prima?
Se vuoi ti suggerisce lei.
Anche Fabio potrebbe.
Fabio.
Dai, in due, dai.
Scusa.
Prima
di tutto. Cioè,
ma cosa devo fare?
Dai, porti.
Sei venuto con Marina, ecco, questo è un fuori programma, lo so che io non dovevo farlo, però se non lo fare per me, fallo e raccontaci cos'è Lourdes per te, perché torni a Lourdes?
Però queste domande, a parte che sono un po' complesse, no? Tu sei preparata, ti prepari, non mi sembra, io trovo giusto testimoniare innanzitutto con la mia presenza come sia travolgente, e sei tu anche travolgente e ci travolge a tutti quanti in famiglia, e quindi io purtroppo, non è per giustificarmi, non ho ancora iniziato questo processo così completo, e mi sono preso un impegno dopo che tu mi hai trascinato a Lourdes, perché chiaramente potevo essere di peso all'inizio, perché no, insomma non è una cosa semplice che si vive come andare al cinema o a teatro, anzi è un impegno veramente serio. E l'unica cosa che posso dire è che è difficile poi riuscire a staccarsi da questa cosa. Infatti io ho pensato nel mio piccolo, nonostante appunto il processo sarà ancora lungo, di poter dedicare questi 3-4 giorni ai problemi degli altri, cercando di invece di fare più che di comunicare, pensare di fare, di dare una mano. Quindi per me è ancora forse uno stato ibrido all'inizio, però è sempre una piccola testimonianza per dire che insomma siamo dei privilegiati. Io mi considero un grande privilegiato, una persona molto fortunata, ed è giusto dedicare qualcosa a chi ha più bisogno, a chi ha veramente bisogno.
Grazie.
E a me, anche a me, mi ha trascinato Alessandra, più o meno, a Lourdes. E io, dunque, io avevo passato la vita con un rapporto difficilissimo con Maria, perché pensavo che non avrei seguito quel modello di donna. E ho fatto di tutto per fare il contrario, praticamente, no? Cioè, serie zero umiltà, zero pazienza, io non piego la testa, eccetera. E vengo anche da una famiglia di atei in cui mi hanno fatto fare i sacramenti per rispetto ai nonni, poi esonero da religione a scuola. E poi sono finita in CL al liceo, era GS ai tempi, disastro con la famiglia, della serie peggio che se fossi stata brigatista rossa. Per cui, poi la mia prima cotta è stata per un ragazzo che è finito nel memore stomaco, un disastro, un tricolore, cioè proprio, cioè, mi sono molto arrabbiata con Dio, sparita per un sacco di anni di circolazione, e poi sono diventata madre e hanno cominciato a venirmi dei dubbi che forse era importante riconfrontarsi con il modello di Maria, però non ce la facevo. Quindi l'anno scorso, d'improvviso, tu mi hai detto, no, tu prova. Così. A me hanno messo a fare un lavoro molto più umile, che le piscine le spingo e tiro. Perché lì non sbaglio, cioè, non essere molto evoluti per fare il lavoro duro come lo fa lei. Però l'anno scorso ci sono state alcune cose, dopo Lourdes c'è stato Loreto e poi c'è stata Medjugorje, che proprio lì, quando lo dici per sbaglio, scusate, sono a Medjugorje, in un consiglio di amministrazione ti guardano. Mi è capitato, mi hanno detto, dove sei Marta? Dico, guarda, non ho mica perso la testa, cioè i numeri li faccio lo stesso, li leggo. Però ho capito che quella roba lì non si dice tanto, ecco. E poi ho voglia di continuare. E poi, per esempio, mi è capitato 2 mesi fa che è nato un nipotino il giorno della Madonna di Lourdes ed era in pericolo. E poi è successo un piccolo miracolo e mia sorella ha deciso di battezzarlo. Ecco, bravo.
Grazie. Il microfono è aperto e sono attese domande e testimonianze. Prima che lei vi chiami, vi prenda per le orecchie. Ma un po' resiste, qui siamo... Bene. Allora, forza ragazzi, prego.
Ma è stata una testimonianza molto bella, chiara, e anche a me è capitato l'incontro, ma poi nel tempo bisogna mantenere viva questa fiamma, la realtà è testarda, ma è una realtà che c'è la verità, che c'è Cristo, e da solo uno non ce la fa. La domanda è la dimensione comunitaria, cioè in che modo l'aiuta, in che modo uno, come dire, si collega. Perché nell'unità, nella comunità, in qualche modo c'è l'alimento anche per la propria fede personale.
Io non faccio parte di nessun gruppo ecclesiale, non faccio parte di CL, non faccio parte dell'Opus Dei, non faccio parte del Rinnovamento dello Spirito, quindi sono un'anima libera, sciolta, eccetera. Però ho dei punti di riferimento forti. Uno è sicuramente l'ospitalità di Lourdes, l'altro è sicuramente la mia parrocchia a Roma, dove io sono una lettrice, dove per me è un appuntamento importante. Ho il mio padre spirituale, ho una madre spirituale, perché il mio padre spirituale è in America, quindi è una suora di Rosano, di un monastero di Rosano, con cui parlo regolarmente. Ho dei nuovi amici nella fede. Amicizie nate nella fede, con cui prego, con cui mi confronto, che posso chiamare in qualsiasi momento nell'ora del bisogno e del dubbio, ma prima di tutto io mi confesso spesso, certo, come quella bambina di 6 anni, sono sempre le stesse cose e quindi è sempre quella sporcizia. E allora ogni tanto mi chiedo, mamma mia, ma sarà mai possibile che uno fa sempre le stesse cose? E io penso, se uno sbaglia sempre e spesso sempre con le stesse cose, non è allontanandosi da Dio che può migliorarsi, è standogli addosso il più possibile. Quindi sbaglio, cado e ci ritorno, e sbaglio, cado e ci ritorno, e alla fine si sgretoleranno tanti difetti, perché che dobbiamo fare?
Bene.
Chiedo scusa se leggo un appunto scritto a Rova. La ringrazio perché con le sue testimonianze ha dato coraggio anche a me. Già aver parlato di lei, mi aveva parlato di lei Leonardo Mondadori. Forse la comunione dei santi. Ecco, Papa Giovanni Paolo II invitava i giovani a non avere paura. Non aver paura di perdere la libertà, La fede, diceva, vi rende più liberi. Una libertà totale che lei ha dimostrato di avere. La domanda che le pongo è questa. Non ha mai temuto nel testimoniare la fede di perdere amicizie e conoscenze? Mi capita ancora di avere reticenze in questo senso? È convinta che sia sempre la grazia che la spinge a testimoniare ovunque? Grazie.
Essere profeti in patria è difficilissimo. Quindi i miei più grandi scogli sono stati con la mia famiglia, con il mio ristretto gruppo di amici, perché convincere chi ti conosce bene che tu sei realmente cambiato e dimostrarglielo non è facile. Ma non sono le parole che possono convincere, è la testimonianza, quindi la coerenza di una vita, di quello che tu fai. Devo dire che nel mio piccolo la mia famiglia e i miei amici li ho convinti. Poi, come dicevo prima, pur essendo inadeguata, non so perché qualcuno mi rende adeguata e quindi, non avendo la pretesa di mettere me stessa davanti, ma essendo felice di essere uno strumento, di portare qualche cosa di buono, una buona notizia, a volte riesco a toccare i cuori delle persone. Ho trovato più amici che nemici. Ho trovato più gente che apriva il cuore che gente che voleva giudicarmi. Certo, tutti possono venire, guardarmi e pensare, ma guarda quella, guarda l'esibizionismo, adesso pure la fede per mettersi in mostra. Io chiedo di guardare il bene che c'è in me e non cercare il male. Ecco, questa è l'unica cosa che posso fare, il resto mi affido. Io sono entrata in questa stanza, Renato era vicino a me, io ho detto l'Ave Maria, ho chiesto a Maria di aiutare che questo incontro potesse essere un bel incontro, ecco.
Signore,
Renato è tutto coccoloso.
Certo, prego.
Posso?
Sì, certo. Se uno vuol dire il suo nome, va bene.
Sì, io mi chiamo Massimiliano Pappalardo. Volevo dire questo, stasera non voglio fare il guastafeste, anzi, innanzitutto voglio ringraziarla, ecco, per quello che ci ha detto questa sera. Però è come se andassi via, quindi parlo veramente a titolo personale, con un velo di tristezza. Io amo molto paragonarmi sempre, per mia esperienza, per quella che è stata la mia vita fino ad oggi, è la figura un po' dell'evangelica, del giovane ricco, figura sicuramente non positiva, nel senso che è quello che quando Dio gli dice di abbandonare tutto, lui si allontana triste. E stasera è come se andassi via alla fine per l'ennesima volta triste, forse perché è come se lasciassi tutto in ultima analisi alla mia capacità. Leggevo da qualche parte, ora non ricordo neanche dove, che forse il peccato di Giuda è stato quello, non tanto di tradire Gesù quanto di dire troppo grande il mio male, non può essere perdonato. Io vivo un po' questa tremenda solitudine, no? Mi colpisce la sua testimonianza, quella di Mondadori, alcuni articoli che leggo del dottor Farina spesso e volentieri. Però in ultima analisi è come se il criterio ultimo della mia vita fossi io nel rapporto con Dio, e anche quando leggo queste cose belle poi non so chi andare a seguire concretamente e a chi affidare anche queste domande che ho, o qualche certezza misera, per cui poi alla fine rischio sempre di chiudere questo libro appunto con tristezza o sentire queste belle cose, però in ultima analisi far vincere sempre, dare sempre l'ultima parola al mio male. Grazie.
A me dispiace prima di tutto perché la tristezza è un sentimento triste, lo dice la parola, e quindi, però lo capisco, io lo capisco. Una cosa, certo, io non credo che convertirsi, aprirsi all'amore sia una cosa che si possa decidere a tavolino. Cioè, io non credo che se domani mattina lei decide o io decido una cosa, riesco a farla. Io credo però fermamente che se lo chiedo umilmente a Gesù, a Maria, con dei tempi che non sono i nostri tempi, e quindi possibilmente saremo provati sulla nostra pazienza, qualcosa succederà. L'importante è che noi diventiamo piccoli quando lo chiediamo, e lo chiediamo veramente con il cuore. E io mi ricordo che poco tempo fa un grande amico mio ha avuto un bruttissimo incidente e qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto: tu devi pregare, non hai pregato abbastanza. Prega come se fossi bambino, fatti piccola davanti a Dio. Chiediglielo veramente questa cosa di aiutarti. Ecco, e io lì, questa persona sta meglio, ci metterà tanto tempo, ma quello che io ho imparato è a diventare piccola quando ho bisogno di qualcosa di grande. Ecco, io penso che lei ha bisogno di qualcosa di grande e deve diventare molto piccolo. Penso, però non lo so,
Comunque poi esistono anche dei numeri di telefono, se uno certo ti sbattono giù la cornetta, uno se ha desiderio di non essere solo lo trova, che voglia condividere degli ideali. Questo è una fatica, ma è un compito, ecco. Poi però risponderei che ha detto l'Ave Maria, risponde meglio. Vabbè.
No,
ma è esattamente quello che dice lei. Poi importante, comunque mi viene in mente Don Giussani che non mi ricordo più la frase, comunque il concetto era che la tristezza è una cosa buona, è la perché la tristezza non è la disperazione, no? Cioè, la frase più precisa in questo momento non voglio citare male, no? Però la tristezza è come, somiglia anche alla malinconia, no? Cioè la percezione di qualcosa che ha toccato la nostra origine, che ha toccato il fondo del nostro cuore, che però, di cui però non intravediamo la strada per un approfondimento, no? Però nel momento in cui qualcuno ha suscitato questo, uno poi sia serio con se stesso e non gira le spalle come il giovane ricco, no? Prova, io almeno penso così. E qui vorrei contestare lei quando ha detto: io non appartengo a questo e questo, sono libera e sciolta. Guarda che la libertà non è essere slegata dalle appartenenze, Mi raccomando, non dire eresie.
No, ma io non l'ho detto perché mi reputo, no, io ti ringrazio, io non l'ho detto perché mi reputo superiore, forse non sono abbastanza brava,
sciolta.
Sì, ma forse non sono abbastanza brava, perché entrare all'Opus Dei è un grandissimo impegno, io non fosse bisogna ancora il tempo.
Ciascuno in realtà appartiene all'esperienza che gli ha cambiato il cuore, no? La tua non ha un nome preciso, anche se parli dei benedettini ogni due pagine, no? Parli di Rosano,
no? Cioè, la madre,
quindi, ma questo non era per una puntigliosità, perché non è che esiste. Cioè, questo è molto ci tengo, no? Perché la libertà si sperimenta in un legame profondo. Poi la storia di ciascuno è fatta di incontri diversi e di forme diverse che ti prendono il cuore. Il nostro cuore l'ha fatto magari per incontrare quella persona, esatto.
Sì, però Renato,
questo volevo dire, ma non per
tu fai bene, mi fa piacere. Io ho dedicato pagine e pagine ai vari movimenti che in più nei miei confronti sono stati
però ci
mi hanno sempre accolto. Io però devo dire che non faccio parte di nessun movimento, perché così è, e quindi in quel senso sono completamente sciolta, perché non faccio, non
anche se anche se, come dice Papa Ratzinger, la Chiesa stessa è un movimento,
faccio parte della Chiesa come te. Non ci mettiamo a litigare,
ma noi stiamo
litigando tutta la serata.
No, siccome è una cosa ma in realtà è molto giusto, cioè appartenere alla vita,
ma me lo chiedono sempre,
appartiene a un'amicizia, questo è quello,
e io l'ho detto,
e dopo il nome dell'amicizia
se magari avessi incontrato un'amica o un amico di Comunione e Liberazione in quel momento particolare, o dell'Opus Dei o del Rinnovamento, forse avrei seguito quel carisma, ma posso seguirlo comunque il carisma di Don Giussani, che cito, o di Santa Scrivà di Balaguer, insomma.
Certo, no, ma scusa, io sono un po' tignoso, ma.
Un po' sì.
Devo convertire, insomma.
Vabbè.
Prego, scusate, anzi, questa. Ci sono altre persone senz'altro che vogliono dire qualcosa. Prego.
Mi chiamo Antonio e ho avuto occasione al meeting una volta di incontrare Marina. Comunque, di quello che ha detto Alessandra, mi ha colpito moltissimo il riferimento che ha fatto due volte alla morte di un amico. Nel senso che il fatto di citare questo evento della tua vita mi sembrava proprio che fosse un citare non un'assenza ma una presenza, non un fatto conclusivo ma forse esattamente un fatto che dà inizio a qualche cosa. Personalmente anch'io ritengo che sia l'esperienza di tutti, ho avuto questo tipo di esperienza di un uomo come me oppure di una ragazza di cui sono certo della presenza accanto a me adesso, dopo la loro morte, e davvero sento che la definizione di queste anime dopo la morte è ancora più forte, più precisa di quanto non apparisse, insomma, prima di quel passaggio. Mi era sembrato di cogliere qualcosa del genere in quello che Alessandra accennava, però la mia a questo punto diventa una domanda, cioè se puoi dire qualcosa di più di quella, rispetto a quell'accenno che hai fatto.
Io penso che voglia sapere del mio amico,
sì,
Toti.
Certo. È la cosa a cui abbiamo accennato all'inizio.
Allora, cercherò di essere breve perché mi rendo conto che sono le 10:30. Io so che forse è tardi, quindi cercherò di essere.
Chiediamo decidi tu quando.
Allora, questo amico era un amico di risate, un uomo amante della vita, sicuramente apparentemente molto superficiale, godereccio, bon viveur. Aveva vissuto molto bene, non facendosi mancare niente, un uomo brillante, un uomo fortunato, eccetera, eccetera. Mia sorella mi chiama perché vive a Palermo e mi dice: Alessandra, Toti ha un cancro, morirà in 3 mesi. E io un po' ricevo questa telefonata e ammetto di rimanere molto colpita perché non era previsto. Allora mi domando che cosa faccio, e istintivamente lo chiamo e lui, facendo finta di niente, dice: sì, c'ho qualche acciacco. Dico: vabbè, trovo una scusa per andare a salutarlo a Palermo, non per dirgli venga a trovarti perché stai male. Dico: no, voglio venire a salutare mia sorella, poi passo da te. Bene, bene. Lui, con tutta la sua generosità e simpatia, mi vuole addirittura invitare a casa, vuole addirittura fare un pranzo in mio onore, cioè amare la vita come aveva sempre amato la vita, quindi stava male, ma perché non continuarsela a godere? Allora io ricordo che andai a casa sua e ero quasi un po' infastidita di vedere, sapere un uomo ridotto in quel modo, che era talmente attaccato che doveva bere, doveva mangiare, doveva fare tutto fino alla fine, comunque non voleva dormire, voleva fare tardissimo. Io non capivo perché non riusciva a vivere diversamente, cioè stava succedendo qualcosa di molto grave. Ma tutti dicevano: lui non lo sa. Allora io chiaramente di questo non parlai con Toti. Dopodiché, il giorno prima di partire, lo andai a salutare e lui mi disse: senti Alessandra, io sto morendo. Tu non è che conosci un sacerdote, ma non un parroco di campagna. Io ho bisogno di un sacerdote con cui potermi confrontare intellettualmente. E io dissi: ci penso. E ricordo che chiamai un grande amico dell'Opus Dei, quindi i movimenti sono importanti. Dissi: senti, ma chi conoscete voi in Sicilia? Ah, io c'ho un ottimo sacerdote, perché sapevo che avevano un centro lì vicino. Allora richiamai Toti, lo misi in contatto, non si incontrarono mai. Io lo venni a sapere, però gli dissi: senti Toti, perché non vieni a Roma per il Corpus Domini? Perché io ti porto a Santa Maria Maggiore, aspettiamo il Santo Padre che arriva, vedrai, una cosa che ti piacerà tantissimo. Va bene, va bene, va bene. Passa un mese, mi chiama sua figlia e dice: stiamo venendo a Roma. Dico: perfetto Toti, allora tu vuoi venire veramente al Corpus Domini? Voglio venire. Allora gli detti appuntamento alle 6 a Santa Maria Maggiore, che arrivare per un siciliano alle 6:05 è un fatto eccezionale, non so, lui arrivava un'ora, 2 ore, 3 ore in ritardo. alle 6:05 io lo aspetto a Santa Maria Maggiore, entriamo e lo vedo agitatissimo, proprio era sudato, stanco, poi la malattia certamente non aiuta, quella brutta malattia. E allora gli disse: senti Toti, vieni. E mi ricordo che lo portai in sagrestia, doveva arrivare il Papa, quindi la chiesa era totalmente vuota. Io avevo questo privilegio semplicemente perché vado a messa sempre, perché conosco tutti i domenicani, tutti i preti, tutti i parroci, e abbiamo la nostra cappella lì, mio papà è seppellito lì, quindi frequento e mi fanno entrare in situazioni, ecco, della Salus Populi Romani. Allora arriviamo in sagrestia e dico: posso presentarvi il mio amico Toti? E lui, come se fosse indiavolato, inizia a urlare: sto morendo, un'ingiustizia, sto morendo, un male maledetto. Allora io gli prendo la mano, mi inizia a stringere la mano forte, dico: stai tranquillo Toti, forse è bene che, perché non proviamo, facciamo la confessione, ma che dici, sto morendo, sto... Allora continua a tenergli la mano e vedo passare il padre domenicano, che so che è uno dei padri più dolci, era uno dei padri più dolci, e dico: padre, il mio amico forse si vuole confessare. Toti fa: sì, mi vado a confessare. Prendono e partono e vanno nella cappella borghese dove è conservata la Salus Populi Romani, dove Giovanni Paolo andava sempre ogni Immacolata Concezione. Io sapevo che quella immagine avrebbe fatto il suo lavoro e quindi mi sono appartato, ho fatto le mie piccole pensieri e preghiere, ho pregato anche mio papà, tutti, perché facessero qualche cosa in quel momento. Dopo 20 minuti esco e vedo arrivare dalla navata verso di me il piccolo domenicano e Toti. Mi ricordo che il domenicano mi descriveva Toti come un omone. Sì, era un grande uomo, ma non così grande, però il domenicano era così piccolino, e vedo Toti che cammina più rilassato, la faccia più distesa, certo, sempre con la malattia, nulla era cambiato. Allora mi abbraccia e mi dice: sai, mi sento così bene, è stata una liberazione per me. Dico: va bene Toti, andiamo a aspettare il Santo Padre che arriva. Allora ci mettiamo lì, e io sapevo che c'era un modo per fargli vedere il Papa, diciamoci le cose come stanno, ma io non volevo fargli vedere il Papa, perché doveva vedere il Papa e avere la foto, come diceva Giovanni Paolo, l'ennesimo trofeo da mettere in salone. Io lo volevo far vedere perché il Papa soffriva in una maniera atroce, e lui stava soffrendo, ma avrebbe visto qualcun altro che è il Papa soffrire in quel modo, poteva condividerlo. Allora mi ricordo che lo trascinai, lui camminava faticosamente, in un luogo dove il Papa arrivò praticamente a questa distanza, gli tolsero delle cose e lo trascinarono per mettere in macchina, perché non parlava più, non camminava più, non faceva più. E mi ricordo che toccò Toti e gli diede una benedizione. Uscimmo e mi ricordo che il programma della serata era andare a una festa. Ci fermammo in un piccolo bar lì davanti a Santa Maria Maggiore. Dico: bene Toti, allora ti è piaciuto di vedere il Santo Padre, andiamo alla festa? No. Dico: come no? No, perché è successo qualcosa di troppo importante, io non voglio rovinare questo, io voglio andare, voglio riflettere, voglio stare un momento solo. E ho detto: mamma mia, certo, qui c'è qualcuno che sta lavorando in questo cuore. L'accompagnai in albergo, che dormiva all'albergo Fontanella Borghese davanti a casa, e andò a casa. Poi ci salutammo, il giorno dopo tornò in Sicilia, e io dopo 10 giorni andrai, c'è una piccola casetta in una isola lì della Sicilia, arrivai lì. Mi chiamò la figlia e mi disse: ah, voglio portare Toti a Panarea. Toti diceva sempre, ridendo quando era giovane e forte: quando morirò voglio essere seppellita a Panarea, siccome la mia vita è stata una gioia e un riposo, voglio scritto sulla tomba: qui continua a riposare Toti Palma. E questo era il nostro gioco. Benissimo, andai a Panarea. Allora io dissi: mannaggia, adesso arriva Toti, io in fondo erano le mie vacanze, avevo la mia barchetta, la mia casa, gli amici che arrivavano, e per un momento non lo volevo, non volevo il malato a Panarea, perché per me era un posto di vacanza. E poi mi sono interrogata, è stata una roba, ho detto: Alessandra, ma che Dio va in vacanza adesso? Tu vai a Lourdes, però finito Lourdes te ne freghi? Il tuo amico sta male. Richiamai Gaia e dite: venite immediatamente. Ricordo che organizzammo per loro arrivare. Allora arrivarono, e da quel momento la mia vita a Panarea cambiò, perché chiaramente tutto era in funzione di Toti. Ma di nuovo, questo non era previsto, è successo, non è che era pensato. Quindi io la mattina mi svegliavo, stavo con Toti, tutti gli amici andavano a salutare Toti, lui stava lì, solo che le mie conversazioni con lui erano più di diverso tipo, si rideva, si scherzava, ma io gli tenevo la mano, parlavamo. A un certo punto è domenica, ricordo che arrivano degli altri amici e cugini siciliani, e dice: ah, è domenica, adesso te andrai alla messa, come per dire, che sta a fa qua, no? Col malato, correrai alla messa. Ecco, sì, e Toti dice: voglio venire. Io non te posso portare, perché qui ci vuole la barella, io no, oramai non potevo, io non ti posso portare, ma posso portare il prete e fare la messa qua, ti piacerebbe? Sì. Allora ricordo, sono andato, ho trovato il prete, l'ho convinto, non voleva fare la messa, ha detto: no, ho già fatte due, diritto canonico, 3 si possono fare, casa eccezionale. Allora, quella casa, che era una casa considerata la casa veramente del, di tutto, non di certo insomma dove le più belle donne, dove i più grandi flirt, tutto era successo, gli ho costruito la cappella. Il tavolo è diventato l'altare, gli ho messo il rosario di Lourdes, i fiori, e Toti si lavava. È stato 2 ore in bagno, si pettinava, si faceva la barba, per lui era come andare al più grande ballo, come se si fosse messo il frac. E allora gli disse: senti Toti, ma ti scoccia se io chiamo tutti gli amici? In fondo è un modo per stare, chiama tutti. Allora mi attacca il telefono e inizia a chiamare tutti. Senti, alle 6 c'è la messa da Toti, tutti che cadono dalle barche perché non potevano credere a un fatto simile. Morale della favola, alle ore 6 arriva il sacerdote, alle ore 6 30 amici si ritrovano in questa casa e inizia la santa messa. Era un Vangelo molto toccante quel giorno, si parlava della vanità, io mi guardavo, noi tutti belli abbronzati con la vita davanti e lui moribondo con qualche giorno davanti, e toccò il cuore di tutti, perché dopo l'omelia del padre disse: posso dire una cosa? Non aveva più voce, disse: io voglio dirvi che non dovete piangere per me, che io ho capito tutto attraverso quella confessione a Santa Maria Maggiore, con quel padre, io ho avuto tutto dalla vita e gli ultimi giorni che rimarranno li voglio dedicare all'amore per gli altri, a far capire quanto è bella la vita e come io credo in tutto questo dono che ho avuto e voglio fare del bene per gli altri. Toccò il cuore di tutti. Per giorni non si parlò d'altro. La gente si chiamava, la gente si incontrava, la gente discuteva, la gente parlava. Avevano visto un testimone e posso promettere, sembrava un altro Cristo, era trasfigurato quel giorno, era talmente magro, era talmente sofferente che tutto quello che diceva aveva un peso ancora più grande. Io mi ricordo che poi partì, era l'8 agosto, io lo salutai, andai a Roma, andavo a Lourdes con Giovanni Paolo II sull'aereo, come giornalista al seguito, era l'ultimo viaggio di Giovanni Paolo, io sapevo che sarebbe morto quel giorno, sapevo perché era il giorno che io non potevo stare lì, lo volevo seguire fino alla fine, ma dovevo fare questo viaggio e per me era aver vinto la lotteria fare questo viaggio, una lurdiana che poteva andare a Lourdes sull'aereo del Papa, vado sull'aereo, arriviamo a Lourdes, come scendo dall'aereo, attacco il telefonino, mia sorella Francesca, Toti è morto ed era il vespro dell'Assunzione. Quindi io sono andata di corsa alla grotta, mi ricordo, e così è andata. Lui è morto con i sacramenti, lui ha vissuto bene ed è morto bene. Io non so se riuscirò mai ad avvicinarmi a un momento così importante come quello della morte. Io ricordo i dialoghi di Bernanosa, i dialoghi di Carmelitani, la madre abbadessa che tutta la vita si è preparata per morire, sta per morire e ha paura, non sa come fare. Quel mio amico che aveva vissuto con allegria, goliardico, gioioso, simpatico, un uomo buono perché non aveva fatto niente di male, certo Dio non aveva avuto un posto nella sua vita così importante, ma all'ultimo momento Dio l'ha accompagnato, l'ha illuminato, l'ha abbracciato, cioè ha dato una testimonianza di vita così forte alla sua famiglia, ai suoi amici, a un ambiente poi difficile, che io mi sono sentita che questa storia, certo molto più dettagliata, dovevo raccontarla. E io l'altro giorno ero a Panarea per Pasqua e sono passata a salutare il mio amico Toti, dove c'è scritto: Toti Palma qui continua a riposare nella sua piccola tomba a Panarea come lui voleva. Chiudo il mio libro dedicato a lui, sono andata lì, mi sono venuti i lacrimoni, mi sono fatta una grande chiacchiera e lui era con me, certo in un modo diverso, ma era con me, e io credo nell'eternità e quindi credo nella comunione dei santi e credo fermamente che lassù ci rincontreremo tutti, quindi è un arrivederci, è un passaggio, ma la grande festa è là sopra, ecco.
Grazie. Grazie Alessandra, Sete di Dio firmerà le copie del libro che vorrete sottoporgli.
E grazie a tutti per essere intervenuti, ascoltato e partecipato. Grazie.